tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Big baby, allora sono i King Gunna su Radio Rock. Allora, buongiorno ragazzi, buongiorno Ale, buongiorno Mauri. Ci ricolleghiamo con Milano da Roma e nel frattempo io volevo dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali. Ci sono già un sacco di messaggi arrivati al 3899-106-600. Ciao ragazzi, quindi fatemi capire un po' bene questa storia del del volto ricostruito, che sono molto curioso.
Ma una roba fichissima fatta con dei materiali che sembrano veramente replicare quasi la pelle umana. Belli, non so se è silicone, che cos'è, Mauri?
Sì, penso in alcuni casi sia silicone, poi in altri
chi lo ha fatto questo?
Sono dei ricercatori, antropologi e archeologi, che a seconda dei rilevamenti che hanno fatto sul cranio, lo studio che hanno fatto sulle statue, sui dipinti, eccetera, sì, vanno a ricostruire il volto di questi grandi personaggi storici. E siccome noi abbiamo l'immagine, no, che ci viene data spesso dal cinema, tutte immagini e idealizzi imposti ai personaggi, sì, poi li vai a vedere come sono realmente e un po' rimani spiazzato.
Cioè, Giulio Cesare è veramente quasi inquietante, con questi occhietti piccoli vicini, la faccia cattiva, cattiva.
Le mani piccole, sputa in terra, bestemmia, no? Devo dire che
i denti neri.
Devo dire, ragazzi, che è un po' come la radio praticamente, no? Che tu senti le voci alla radio, poi li vedi e forse era meglio che li vedevi, no? In alcuni casi. Noi invece, siccome siamo bellissimi, siamo anche sul canale 74 del digitale terrestre di NSL TV. Ciao Ludo.
Ciao Ludo,
ciao a tutto lo staff di NSL TV. Un saluto anche al grandissimo Cristian Lelli, editore di NSL TV, che sarà, tra l'altro, in questi giorni ha conseguito ottimi risultati con il voglio dire a Giusy, che scrive sul telefono di servizio. Giusy, mi arrivano spesso i tuoi messaggi, devi scrivere al 3899 106 600, e appena scritto colgo l'occasione. Hai scritto al numero sbagliato, non è il quel numero lì che hai fatto, quello è il numero che utilizziamo per i contest.
Scusate, una roba nostra, però siccome ci abbiamo questo telefonino che ci mette l'immagine, sì, l'hai fatto col dito?
Sì.
Mi si è indurito un capezzolo.
Ma sì, perché è proprio quello che volevo fare.
Così,
anch'io.
Oddio,
bellissimo.
Oh, basta.
Allora, addirittura già così subito. Vabbè,
grazie,
io aspettavo
grazie,
le 10.
Grazie tante.
Agrippina o Pompea, dicono. Agrippina o Pompea, il volto di Agrippina o Pompea. Leonardo da Vinci, da vedere. Come dire, le sembianze vere e proprie di Leonardo da Vinci, quelle vere, non quelle che ci sono state mostrate poi.
Comunque
dalla...
il più sorprendente, sai qual è, Emilio?
Lo so.
Napoleone. Questo vedete se era davvero così basso come dicono.
Giusto.
Tutti.
Giusto, Napoleone, signori, vai. Però io dico, se dicono che era basso, sarà stato basso, no? Perché devo dire una cosa, che poi tra l'altro devo dire che già
è asso,
già nel tra il 700 e 800, o comunque 100, 150, 200 anni fa, l'altezza media era molto minore rispetto a quella di oggi, quindi erano già tendenzialmente più bassi rispetto ad oggi. Quindi non oso immaginare Napoleone quanto fosse alto, non so se qualcuno ha verificato, però era un metro
piccolo,
e mezzo
piccolo.
Praticamente era piccolo. Mauri, che volevi dire?
Sì, Era brunetta.
Che volevi dire,
no,
Mauri?
Il più sorprendente è Gesù, è l'immagine di Gesù, perché noi
povero piccolo tenero Gesù.
L'iconografia, no? Solitamente c'è
Mauri, specifica
ragazzo,
però, specifica
biondo.
Quello che noi chiamiamo Gesù, che non era Gesù ovviamente, no? Lo sappiamo tutti.
Sì, vabbè, però quello che è presumibilmente è Gesù, comunque un Gesù c'è stato, adesso lo associo a quello che è la nostra religione cristiana o meno, pare ci sia stato sto Gesù che andava in giro raccontando cose.
Ma non si chiamava manco Gesù, Mauri, si chiamava in un altro
modo.
Allora, non raccontava le cose, non faceva i miracoli, non si chiamava Gesù, che volevamo fare? Era un altro, si chiamava Egidio, stava a Pomezia.
Vabbè, comunque il più sorprendente è lui, perché siamo abituati a vederlo con i capelli lunghi, biondo, occhi celesti, una specie di fotomodello, invece pure lui era mezzo cesso.
Qui hai semiato, Mauri. Allora, Maurizio Paniconi tuona sul Libero di domani, anzi di oggi stesso, perché il Libero è un quotidiano online, quindi può essere aggiornato subito. Tuona Maurizio Paniconi contro la religione cristiana. E due punti, aperte virgolette. No. Gesù Cristo era un cesso. Ecco quello che hai detto. Ecco quello. Vergognati.
Sì, l'ha detto.
Vergognati di fronte a tutti questi signori che sono andati a farsi chilometri di fila, abbiamo scoperto ieri, e ore di fila per vedere la salma del buon Papa Giovanni Carol Wittiva II, via. E tu questo combini. Vabbè, dall'altra parte pagherai il fio. Ragnar Lodbrok, il vichingo, no? Il re dei Norreni.
Sì,
i Norreni. Ponzio Pilato. Maometto pure sarebbe interessante, perché Maometto effettivamente, a parte che non credo possa essere rappresentato per la religione, per l'Islam, no? Non credo che possa essere tipo Dio nostro, non credo che possa. Però in realtà Maometto, proprio per questo motivo qui, per questo mistero, è ancora più affascinante che di Gesù, con tutto che, come dici tu Mauri, le sembianze sono assolutamente diverse da quelle che ci aspetteremmo. Che poi io mi immagino, no, le vecchine che si immaginano questo Gesù, diciamoci la verità, di cui sono innamorate, no, che si vorrebbero vorrebbero incontrare in tutti i sensi.
Chi è innamorato di Gesù?
Non è Gesù, è quello che noi pensiamo che possa essere Gesù, cioè, come dire, è una rielaborazione, è tipo il Principe Azzurro, no? Gesù in questo caso, mentre di Maometto non si sa molto. Catullo, Alessandro Di Rocchi, l'abbiamo detto, colui che ha gettato le basi per la scienza moderna, Galileo, con il suo dito medio. Vediamo un po', dai Mauri, specifica Mauri, vai, sentiamo ancora, vai.
Ma Maometto Mauri ogni specifica. Volta arrivano lì, se guardano in faccia e si chiedono Maometto, e poi rimane là.
Bellissima battuta, originalissima. Vabbè, ragazzi, è vero.
Sono arrivato fino in Puglia per vedere ma sarma di Padre Pio,
sì.
Ma avessi mai fatto mortacci di mia madre, o è mia madre, ma porca
esagerato. Ma perché? Allora, l'ha presa proprio male, la prossima volta. Allora, il volto di Gesù Cristo, sarò già detto? No, non abbiamo detto ancora il volto di Gesù Cristo.
Che poi abbiamo detto che è il signor Egidio da Pomezia.
Allora ragazzi, però svegliatevi prima la mattina, non è che voi arrivate qui a Gesù Cristo, sarò già detto, mi sono appena svegliato, non ce ne frega un cazzo. Allora, in merito alla storia della preside, la preside di Roma, di vicino Roma, di dov'è? Viterbo, dov'è? La preside che ha...
No, è proprio Roma città.
Roma, credo Prati, zona Prati, no? Zona Prati, via Sabotino, da quelle parti.
Non vorrei dire cretinate, credo sia il Talete la
Talete,
scuola.
Talete, signori. Io vorrei vedere il volto di Talete.
O il Montale.
Allora, attenzione, in merito alla storia della preside, ma vogliamo ribadire un attimo, Alessandro, di che si tratta questa storia qui della preside, perché non abbiamo capito.
Ma allora, c'è una forte polemica con tanto di indagine, perché sembra che questa preside, tra l'altro in carica in quella scuola da non moltissimo, abbia avuto una liaison con uno studente di 19 anni. Ora, diciamo che sono apparse delle scritte sui muri della scuola
inequivocabili
che tendevano a sottolineare questa storia. È abbastanza. Lui dice che è tutto vero, ma non vuole parlarne. Lei sostiene ovviamente che è tutto falso, anzi di essere opera di discredito. Ne parlerà solo con le autorità, ha detto, perché gli avvocati così le hanno confermato. Però poi ha affermato senza freni che Gesù non è Gesù, ma è Egidio da Pomezia.
Comunque continueremo a parlare fra poco, se volete, perché c'è un messaggio, diciamo così, al fulmicotone, qualcuno che conosce forse questa signora, non lo so, dopo lo leggeremo. Però io avrò da dirvi una cosa importante su questo tema qui, una cosa molto importante, che insomma la mia posizione particolare, poi se volete ne parliamo insieme.
Radio Rock Podcast.
Sono Depeche Mode, questa è Stripped, e devo dire c'è un po' di notizie, tra poco ci occupiamo di questa preside. Però ragazzi, allora, sulle prime pagine dei giornali, anzi tra pochissimo le prime pagine dei giornali, prima vabbè, si parla di Roman Abramovich, chi è Roman Abramovich, il più noto oligarca russo, sta lavorando ai negoziati fra Ucraina e Russia, senza un ruolo ufficiale, forse per questo così importante, pare abbiano tentato anche di avvelenarlo, però lui insomma sta lì che cerca di ricucire capire le cose. Pare che insomma, si stia andando avanti un pezzettino alla volta verso una, come dire, una possibilità di tregua, anche se in realtà dal punto di vista insomma proprio pratico non c'è ancora tantissimo, anche se oggi c'era una notizia che riportata dagli Stati Uniti che le forze russe, parte delle forze russe, sarebbero ritirate da Chernobyl. Va bene, intanto le visite alle persone ospitate nelle RSA non sono mai tornate alla normalità dopo l'inizio della pandemia. Questo pure è una roba interessante, sai, quelle cose sotto traccia, no? Di cui non ci si occupa mai, però insomma visite che continuano a essere limitate soprattutto per la discrezionalità lasciata alle singole strutture, quindi a molte persone purtroppo è praticamente sostanzialmente impedito di vedere i propri cari che sono ricoverate in una RSA. Poi c'è questa vicenda folle, ragazzi, di questo omicidio di Carol Maltesi, la giovane donna uccisa nel milanese da un vicino di casa che poi aveva conservato per settimane il corpo. Lui ha parlato cosa abbastanza assurda, dice no, è un gioco erotico finito male, l'ho presa a martellate. Ora io sinceramente non capisco che gioco erotico possa essere questo qui, però insomma per carità, poi ognuno ha i giochi erotici che vuole, ma mi sembra un po' strano, ecco, come gioco erotico di prendere qualcuno a martellate.
Storia a tinte fosche,
molto molto, decisamente molto. E poi c'è la vicenda anche di Pietro Diomede, parlavamo ieri a proposito di questa storia qui, no? È, diciamo, sì. è una come dire, in qualche modo è un sottotraccia di questa storia qui, perché io ieri ho polemizzato, insomma, mi sono messo a discutere con l'amico su Facebook, insomma non lo conosco personalmente, Guido Saraceni, il professore influencer di Facebook, sapete che qualche anno fa è diventato popolare per un famoso post in cui strigliava gli studenti, no? E quindi poi insomma parecchi follower, sì. E lui ha fatto un post molto, sì, pesante su Ricky Gervais, su quel tipo di comicità, e io ho detto no, non può essere, cioè Ricky Gervais è un grandissimo, bisogna contestualizzare le situazioni eccetera eccetera, però è anche vero che c'è chi non lo sa fare e che insomma fa dei danni grossi, insomma, ragazzi, io sono andato a vedermi
abbastanza inopportuno,
sono andato a vedermi non so se l'avete visto anche voi il profilo, sì, Twitter, sì, di questo Pietro Diomede, che non, onestamente non conoscevo, sì. E ci fosse un tweet che non è cringe, come si dice, che non è orribile, cioè nel senso non c'è la battuta, poi tra l'altro molto spesso, cioè non fanno ridere, esatto, nemmeno. Cioè, lui scrive questo tweet e quindi poi questo è pericolosissimo, perché si rischia di fare di tutt'erba un fascio, di mettere dentro anche grandissimi comici, già, che costruiscono le battute, che sanno fare gli spettacoli, che hanno una grandissima popolarità e che non c'entrano nulla con chi scrive,
sanno
questo
contestualizzare
post.
E non sono scelgono anche magari il momento giusto e opportuno di farlo.
Sì, allora.
E le parole giuste.
Lui scrive, tra gli altri, il tweet che ha fatto poi saltare il. Perché evidentemente poi, ricostruendo il profilo di questo signore, lui voleva questo, cioè lui cercava questo. Ma sono dei tweet,
certo,
che
esattamente così.
Secondo me fanno. Sì, però lo sai che cos'è? Io mi sono anche un po' imbarazzato leggendo questi tweet, perché sembra quasi che noi si sia al cospetto di una persona non stabilissima di me, cioè non so come dire,
ho avuto la stessa sensazione,
perché mi sembra, cioè sono talmente folli questi tweet e non hanno nulla a che fare con la comicità. Voi poi insomma lo insegnate, no? Voglio dire, confermatemi o meno, ma insomma credo che non ci sia proprio nulla a che vedere con la comicità in questa roba qui, e rischiamo poi di compromettere tutta una categoria di persone. Ieri
esatto,
insomma, no, c'era anche Pietro Sparacino con Sandro Canori ieri sera in diretta con Luigi Vespasiani, si parla di comicità, si parla di stand-up comedy, si rischia poi di mettere tutto quanto sullo stesso piano. Lui twitta che il cadavere di una pornostar fatto a pezzi venga riconosciuto dai tatuaggi e non dal diametro del buco del culo non gioca a favore della fama della vittima. Ora io non mi, cioè, a parte non far ridere questa roba qui, il problema non è tanto giocare con la morte delle persone, a parte che anche quello bisogna saperlo fare, perché ci sono i tempi, i modi giusti eccetera, però un conto è la battuta arguta e un conto poi è, come dire, cioè c'è una bella differenza, è difficile anche da spiegare, no? quella che potrebbe essere la differenza, forse tecnicamente, Alessandro, non lo so se voi volete dire una parola per per spiegare come potrebbe essere tecnicamente la quale potrebbe essere tecnicamente la differenza.
Allora, spesso Maurizio, in questi casi si è fatto, no, riferimento alla distanza temporale, no? Tra quando fai la battuta e quando è successo l'evento. E allora così magari oggi si riescono a fare anche delle battute, ad esempio sull'Olocausto, perché forse il tempo è quello che pone.
Però non è solo quello, Mauri, secondo me. È anche un discorso cioè, perché nel senso, la battuta sugli ebrei di Woody Allen, no? 6 milioni di morti, i record sono fatti per essere battuti. Oltre ad arrivare non nel 1945, ma molto tempo dopo, perché Woody Allen diceva la comicità è tragedia più tempo, no? Però non è solo quello, è anche il fatto che è costruita bene, cioè è arguta,
è
come
costruita, ha un'arguzia che quest'altra non ha, quest'altra ha solo un fondo di volgarità e basta.
Sì, poi spiegare perché non lo so, è una cosa che, come dire, poi io non essendo un tecnico di queste cose, non essendo la mia materia, ti so dire quale sì e quale no. Questa non mi fa ridere, e altre sì, però sai, poi le cose su cui ridi sono anche soggettive. Comunque,
guarda,
Zelig,
bisogna essere tecnici, per carità, però bisogna essere anche seguire anche un istinto, e se il tuo istinto ti porta su quella strada.
Però Mauri, io lo volevo spiegare, sono d'accordo con te, però lo volevo spiegare, capito? Cioè, nel senso, è chiaro che l'istinto mi dice questo e l'ho detto, però lo volevo anche spiegare, cioè volevo provare a spiegare perché.
Ma
tecnicamente
la battuta tecnicamente non c'è la battuta, sostanzialmente è una, come dire, la battuta è ricercata, tra l'altro utilizzata con lo strumento dell'espressione volgare del buco del culo, no? E sulla dimensione del buco del culo, in base al fatto che sia stata fatta,
che è una porno star,
anche attraverso i tatuaggi.
Sì.
È un, come dire, un collegamento molto debole. Uno, due, ricorre solo alla battuta, diciamo all'espressione volgare, e tre, in effetti, il discorso del senso del tempo in cui farla. Ecco, diciamo che proprio sarebbe stata da evitare ieri, con quel tipo di brutalità. Poi sostanzialmente c'è la regola fondamentale, cioè non far ridere. Tecnicamente sbagliata, perché la battuta non ci sta, e quindi eccola qui, che il signor Diomede
poi è stato cancellato l'evento. E poi la cosa bellissima era che lui rispondeva a tutti quelli che lo insultavano dicendo: ehi, sarò il 12 aprile prossimo al Zelig a Milano. Poi lo Zelig gli ha annullato, come era evidente che sarebbe successo, la data. E quindi ci dissociamo completamente da quel tweet, scrive lo Zelig, e disapproviamo nella maniera più assoluta. Di conseguenza l'artista è stato escluso dalla programmazione Zelig.
Radio Rock Podcast.
Sperduta, Fast Animals and Slow Kids. Io vi ricordo che Radio Rock sostiene InterSOS, organizzazione umanitaria Onlus in prima linea per aiutare i rifugiati provenienti dall'Ucraina. Oltre 4 milioni le persone in fuga. Purtroppo questa situazione, ragazzi, dobbiamo aggiornarla di volta in volta, perché i numeri ovviamente crescono, salgono, e quindi avevamo detto 2 milioni, 3 milioni, quasi 4. Ora sono cifre così che vediamo alla distanza e non capiamo la portata. E la portata che avrà anche nei prossimi mesi, e purtroppo temo anche nei prossimi anni, questa tragedia. Oltre 4 milioni le persone in fuga, per lo più donne e bambini, ma anche malati cronici che hanno dovuto interrompere le cure di cui hanno bisogno. Attualmente volontari di InterSOS si trovano proprio in Ucraina, oltre che al confine tra Polonia, con Polonia e Moldavia, e anche in Italia, per l'accoglienza dei migranti che giungono nel nostro paese. Quello di cui c'è bisogno è un intervento immediato di assoluta emergenza. Vi ricordo il sito internet per il vostro sostegno, che è importante: intersos.org. Radio Rock sostiene InterSOS, quindi fai come noi, www.intersos.org. Allora, la vicenda di questa preside non l'abbiamo neanche presa ancora, perché poi ci stavamo parlando di altro e siamo finiti in un discorso che io comunque prima o poi volevo fare, cioè quello, ma non è di facile risoluzione, cioè dov'è il confine, no? Secondo me, io parto dal presupposto, si può scherzare su tutto, non ci sono limiti, però bisogna saperlo fare, e questo purtroppo non è una roba per tutti, anche perché se cominciamo a mettere paletti e a dire su questo si può scherzare, su quest'altro no, chiaramente crolla proprio il presupposto, perché poi a quel punto ovviamente una cosa tira l'altra e alla fine finisci che non puoi più scherzare su nulla. Quindi è molto molto importante capire che quello di cui si scherza non è la cosa brutta che accade, no? Come diceva lo dicevo l'altro giorno, no? C'è uno spettacolo Jimmy Carr che si apre proprio così, con un disclaimer, spettacolo molto bello, lo trovate su Netflix, cercate Jimmy Carr, il suo ultimo spettacolo, His Darkest Material, si apre proprio così. Lui dice: la battuta che io faccio non è la cosa brutta, una battuta sullo stupro non è uno stupro. E lui poi aggiunge, facendo appunto una battuta, quindi è un meta joke, diciamo, dice, o almeno lo spero, altrimenti passerei poi la mia vita in galera, quindi diciamo che chiaramente non è la stessa cosa, no? Anzi ridere dovrebbe servire ad esorcizzarle certe cose in qualche modo, no? A metabolizzarle, a gestirle meglio. Cioè, tra l'altro l'America, gli Stati Uniti stanno approvando una legge americana, una legge sul linciaggio, cioè una legge che riconosca esplicitamente come reato a livello federale il linciaggio, che non è reato al momento, dopo decenni di sforzi da parte delle associazioni per i diritti civili. Si parla di Bruce Willis questa mattina che si ritira dalla recitazione perché soffre di afasia.
Che cosa, che sì, storia?
Sì, praticamente è un disturbo del linguaggio che compromette la capacità comunicativa e perciò è costretto a ritirarsi dalla recitazione. L'annuncio è stato dato sui social dalla moglie Emma Heming, oltre che dalle sue figlie, e dall'ex moglie Demi Moore. Lui ha 67 anni e solo nell'ultimo anno aveva recitato in 11 film. Ma l'afasia è un disturbo che può avere come causa una malattia neurologica che, a seconda della gravità, può comportare anche proprio l'incapacità parziale o totale di comunicare verbalmente, influenzare anche la capacità di scrivere e comprendere le parole. Al momento la famiglia di Willis non ha detto quanto grave la sua condizione né quale sia stata la causa della sua afasia. Va bene, vediamo chi c'è. 3899 106 600, ripartiamo dai vostri messaggi, vai, sentiamo.
Buongiorno, vai. Ragazzi, sì. Allora rendiamo grazie al figlio di Dio, Egidio da Pomezia.
Egidio da Pomezia. Allora, senti un attimo, volevo dirvi una cosa sulla preside, lancio una cosa così. Cioè, in realtà, secondo me, la cosa grave non è tanto che una signora di, non so quanti anni ha, 50 anni, non lo so,
50.
Non è che una signora si innamori, possa innamorarsi di un ragazzo di 19 anni, ma quello ci può stare, sempre succede. Il problema è che lei era la preside, cioè il punto non è la differenza.
Certo, il problema è il ruolo.
Il problema è il ruolo, perché il ruolo chiaramente crea inevitabilmente delle situazioni di conflitto, no? Fra quello che dovrebbe essere la tua professionalità, il tuo lavoro e che ti dovrebbe portare a fare, e quello che poi è invece il poi succede, può capitare, però insomma vanno gestite queste situazioni. Qualcuno ci scrive, vediamo un attimo se riesco a ritrovare, no, c'era un parere anche articolato sulla questione, ma non ritrovo più, quindi insomma adesso appena lo trovo ve lo faccio ascoltare. Io credo che insomma non debba destare scalpore il fatto che nel 2022 una signora di 50 anni si possa innamorare di un ragazzino di 20. Può succedere, il punto è che purtroppo, essendo tu la preside,
anche se fosse molto meno romantico, il punto non è quello. Sì, anche se fosse solo ed esclusivamente un reciproco, una reciproca soddisfazione di istinto sessuale, è più che lecito. Il problema è essenzialmente quello che abbiamo detto, cioè il ruolo della signora, fine.
Sì, sì, ma guarda, aspetti magari, non so, no, aspetti che se ha 19 anni farà l'ultimo anno di superiori sto ragazzo, aspetti che finisca la scuola, esatto, e magari poi ti dedichi a quello che vuoi fare con lui. Vai,
ciao,
sentiamo.
Ragazzi, buongiorno. Ciao. Se posso esprimere il mio parere, buongiorno. Secondo me è una cosa aberrante il fatto che dei ragazzi con una scritta hanno dovuto comunque rovinare, tra virgolette, due vite e una carriera, se così vogliamo dirla, nel senso che quelli comunque sono maggiorenni tutte e due, uno aveva 19 anni, l'altra mo non so quanti anni aveva, sicuramente più grande.
Sì, però ragazzi, sono maggiorenni, ma lei era la preside, quindi secondo me, io adesso non dico che i ragazzi non abbiano colpa la scritta, perché da quello che ho capito è uscito fuori con una scritta questo caso, no? Però ci si
può
una
serie di scritte sui muri della scuola.
Se tu sei una preside, adesso non so, magari non è vero niente, perché lei poi nega, bisognerebbe capire. Però se tu sei una preside e te la fai con un alunno, con un allievo, puoi anche immaginare, no, che ci possa essere poi una situazione di questo genere che si viene a creare. In merito alla storia della preside, lei afferma di essere vittima di una manovra mossa dai due vicepresidi che erano in carica prima di lei per molti anni. loro facevano le cose in maniera un po' ambigua e quindi lei ha provato a togliere loro incarichi e responsabilità. Pare questa cosa non sia piaciuta e quindi questi hanno cavalcato l'onda di un pettegolezzo esistente. Inoltre la preside era in un anno di prova, quindi aveva appena vinto il concorso. Mi sembra molto strano che una persona alla quale ha fatto così tanti sacrifici per vincere un concorso così difficile, considerato lo stipendio di circa 3.000 euro al mese, rischi di mandare tutto all'aria per una relazione sessuale con un ragazzino. Ma però lo sai, ragazzi, quando ti parte un po' la brocca...
Beh, non sarebbe la prima, ci ragazzi, sono presidenti che hanno mandato all'aria la loro presidenza, appunto, per...
Ma ti pare che uno, Maurizio, che è il presidente degli Stati Uniti, che prende, non so, uno stipendio miliardario, si banda tutto in vacca per un pompino? Dai, non farebbe mai,
no, non accadrebbe mai.
Non potrebbe mai succedere. Ci sono molti giri di soldi, soprattutto nei licei famosi della capitale. Punto non è solo lo stipendio, ma si prendono i fondi per i progetti, finanziamenti. Questa è una forma, magari c'hai ragione, è una forma di complottismo anche su questa storia qua, no? È come dire, la versione ufficiale non è quella vera e propria.
Io
vai.
Ho visto l'altra sera Paometto a Piazza Pelo di Cavallo a Torbaramone, più un pezzo.
Sì.
Era Matteo un piccolo, Maometto.
Bene, calma, non ho capito nulla di questo messaggio, però va bene così, vai.
Calma, signore.
Buongiorno ai miei omaggi. Sono già usciti Pitagora e Archimede, che
allora,
ce
no.
secco su Arata de Bari.
Vorrei vedere la faccia di Patroclo, no. Scrive qualcun altro. Attenzione, poi diamo un po'. Aspetta qui che abbiamo affrontato un sacco di questioni tutte insieme, quindi vediamo.
Buongiorno, sì. Nei Vangeli apocrifi che sono negli archivi dello Stato Vaticano si racconta proprio di Egidio da Pomezia che, sfruttando la sua somiglianza con Gesù, circuiva le vecchiette di cui era grande amante.
Lo vedi? O forse è il contrario, chissà. Intanto arriva il super classico. Radio
Rock. Super classico. Radio Rock Podcast.
Sultans of Swing, il nostro super classico, il primo insieme, il secondo in assoluto nel rock show di oggi. Alle 7.45 sono arrivati i Dire Straits. Ragazzi, io qui un sacco di messaggi, vediamo un po'. Qualcuno dice: sono comunque maggiorenni, ruolo meno, sono fatti loro, sanno in relazione, basta. Il ruolo non c'entra, perché sennò allora chi ricopre ruoli grandi non può più frequentare nessuno. Non lo trovo corretto. No, scusa un attimo, abbi pazienza.
Non è proprio così,
non è così per niente. Cioè, nel senso, tu sei una preside, puoi frequentare chi ti pare, tranne un tuo allievo. Cioè, nel senso, non è che non puoi più frequentare nessuno, non puoi frequentare persone con le quali hai un altro tipo di rapporto. Chiaramente. Non c'è un reato, è un discorso di opportunità. Non credo ci sia una fattispecie di reato, perché il ragazzo era maggiorenne. Però c'è chiaramente un serio discorso di opportunità, nel senso che se tu sei un insegnante, un preside, un prete, un tutore legale, non puoi avere, perché è chiaro che si crea un conflitto di interessi, no? Nel senso, io sono il tutore di un ragazzo, di una ragazza, poi non ci posso andare a letto perché confligge con la mia capacità di esercitare la tutorialità nella maniera più opportuna, no? Se tu sei una preside, è chiaro che poi come fai a giudicare a prendere decisioni che riguardano anche la vita di uno che lavora con, cioè, è complesso, no? Poi in alcuni casi, sai, queste cose accadono, succedono, però sono operazioni inopportune. Che c'entra il fatto che tu ricopri ruoli grandi e non puoi frequentare nessuno? Tant'è vero che nelle grandi aziende, da quello che so, nelle grandi multinazionali, credo di aver capito, invitati a farsi avanti e a dire, coloro che, avendoci un rapporto, come dire, non so, io sono il tuo capo, tu sei una che lavora per me, sotto di me, o viceversa, dirlo, perché poi la persona o il capo, forse credo addirittura il capo o la persona che sta sotto, in qualche modo vengono spostati ad altri team, proprio per evitare che ci siano rapporti di lavoro che vanno a interferire con la voce. Cioè, mi sembra, qualcuno dice semplicemente, si tratta di deontologia professionale. Sì, direi,
esatto,
direi di sì. Non c'è nessuna regola
aggravata da alcuni ruoli che hanno proprio necessità di un distacco vero tra, diciamo, il ruolo e il rapporto personale, come dicevi tu, ci sono determinate categorie di professioni che proprio, proprio no, non è solo sconsigliato, è proprio eticamente e professionalmente sbagliato, come nel caso di una preside con l'uditorio dei suoi studenti.
Bene, Francesco dice: non c'è nessuna regola che vieta la frequentazione con uno studente purché maggiorenne. Beh, adesso io sinceramente ripeto, dal punto di vista professionale, beh, poi sai, anche sui minorenni, teoricamente, tecnicamente, a livello di accuse di tipo penale, bisogna andare a vedere, no? Perché sapete che l'età del consenso mi pare che sia 16 anni, se non sbaglio, quindi adesso dopo controlliamo. Anni, sì. Quindi teoricamente se tu vai con un 17enne non è penalmente rilevante, ma il punto non è che sia in questo caso che sia maggiorenne o minorenne, il punto è che è una persona che in qualche modo è affidata alla tua giurisdizione come adulto, rispetto magari a una scuola, a un istituto, eccetera. Quindi è chiaro che io credo che, volendo, Francesco, non voglio sbagliarmi, non voglio dire cose che non so, gli estremi per una sospensione, qualora fosse tutto accertato e tutto vero, dal mio punto di vista ci sono. Comunque, qual è secondo voi
il... Ma non solo, tu rivesti un ruolo che devi avere credibilità, no? Che tipo di credibilità puoi conquistare in questo modo? Cioè, diventa veramente difficile da gestire un ruolo quale quello del preside all'interno di un istituto pieno di ragazzi in cui appunto poi vanno in giro queste voci.
Complicato, ragazzi,
comunque
complicato.
Ha detto anche di essere stata penalizzata dal suo aspetto, dalla sua avvenenza fisica.
Ma, vabbè,
questo potrebbe anche essere perché spesso le donne sono anche soggette a queste, ma, a queste cose,
interessante,
cioè
interessante.
Nei posti di lavoro.
Allora, c'è invece Tania che dice una cosa interessante, ragazzi. Dice: trovo assolutamente di genere questa polemica, quindi diciamo una polemica maschilista. Ci dimentichiamo che abbiamo un ex presidente del consiglio ultra ottantenne innamorato di una, credo, 25enne e che 2 mesi fa ambiva a diventare presidente della Repubblica, ci dice Tania.
Ma qual è?
Dimmi. Dimmi caro.
No, ma che significa? Che discorso è questo? Il problema
stai
non
mangiando,
è tra la differenza
stai mangiando, che cazzo fai? Stai mangiando?
Sì.
Ma che cazzo fai mentre la siamo differenza... in diretta che mangi? Che cosa mangi? Cosa stai mangiando?
Mi fa male un dente.
No, stai mangiando. Fai schifo, stai mangiando. No, ma aspetta
sta
un attimo.
Mangiando,
aspetta un
mangiando.
Attimo. Lei forse ha sbagliato, cioè nel senso, Berlusconi è buono come esempio, secondo me. Non in questo caso, nel senso che adesso lui sta con una 25enne, chi se ne frega, non è un problema di differenza d'età, è un problema di ruoli, cioè nel senso, se tu, lo ribadisco, sei l'insegnante, il tutore, il prete, il preside, è chiaro che c'è un conflitto di interesse. Poi che ci possa essere un caso Berlusconi possiamo anche parlarne, perché forse in passato c'è stato da questo punto di vista, però non è l'attualità, credo non sia, no? Il fatto che c'ha una ragazza che ha 60 anni di me, oppure una donna che ha 60 anni che sta con un ragazzo di 30 anni, che male c'è? Non è assolutamente un problema dal mio punto di vista. Invece scrive Carla, sempre a proposito di questioni di genere, a proposito della preside, perché della donna sappiamo già tutto, ma del ragazzo maggiorenne si conserva l'anonimato. Aspettiamo l'esito delle indagini, non la sto assolvendo a priori perché donna, giustissimo, questo bisogna aspettare. Adesso stiamo, non è che ragioniamo come se realmente fosse tutto, visto che lei lo nega, insomma, evidentemente bisogna dar credito anche a, anzi, soprattutto a lei, nel senso che non è, no, non si possono lanciare accuse così se non sono state verificate nelle sedi più opportune. Vai, sentiamo chi c'è, vai.
Ma i coglioni, la faccia per cazzo del gioco erotico, regà, una martellata in capoccia, minchia.
Vabbè,
penso se te stava sul cazzo che gli facevi.
Ragazzi, è evidente che questo signore, insomma, non mi pare di poter dire, non ci stesse molto con la testa, no? Nel senso che il racconto anche di quello che è accaduto dopo è agghiacciante, di quello che è accaduto. Ma poi, tra l'altro, parliamo, io mi sono studiato un po' la storia, qui sta parlando del caso di Carol Maltesi, parliamo di un uomo che riprendeva su OnlyFans questa ragazza 26enne, sua vicina di casa, ex, aveva avuto una storia con lei, eccetera. Vabbè, la riprendeva nei video. A un certo punto fanno un video con lei, a quanto racconta lui, legata, incappucciata, va benissimo tutto. Poi però inizia a prenderla a martellate, accoltellate la gola, eccetera. Poi fai a quel punto, chiaramente siamo nella follia più totale. Fa a pezzi il cadavere. E soprattutto la cosa, cioè, soprattutto già questo è agghiacciante. Ma quello che poi lascia perplessi è che lui tenta di disfarsi del corpo, risponde ai messaggi che arrivavano sul telefono, sì, di lei, fingendosi lei. Quindi lui scrive a
paga l'affitto di paga casa l'affitto di lei per fare in modo dalla che sua non app, si accorgano
dalla sua app della banca, che poi voglio dire quanto pensava di poter andare avanti in questa maniera. Vabbè, comunque esatto. Risponde addirittura declinando l'invito per di un attore che invitava la ragazza a sostituirlo per una serata in un locale. Insomma, quindi è evidentemente una storia molto inquietante. Qual è secondo voi
è una pazzia lucida comunque?
In che senso, Mauri? Lucida? Non mi pare
no,
molto lucida.
No, nel senso che lucido però nel senso che risponde ai messaggi, paga l'affitto, cioè
a me non pare lucido, a me mi sembra fuori, completamente fuori di testa, nel senso che è una cosa che non ha veramente nessun senso da nessun punto di vista. Però vabbè, arrivano i news, torniamo fra poco. 3899 106 600 per voi. Radio Rock Podcast. E allora ragazzi, con i Tears for Fears di questa meravigliosa The Tipping Point, che dà anche il titolo all'album The Tipping Point, uscito qualche settimana fa, dei Tears for Fears. Rientriamo in diretta alle 9-8 minuti, stiamo preparando anche un bel collegamento telefonico che arriverà fra poco, quindi insomma qualcosa di molto molto interessante. Intanto volevo ripartire dai messaggi che sono arrivati tantissimi al 3899 106 600. Ragazzi, ripartendo da qui, cioè da WhatsApp, vediamo chi c'è. Vai.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Oggi per la prima volta leggo sul display dell'autoradio il nome della canzone.
Per la prima volta.
XT, Radio Rock, tutta un'altra storia.
Ok.
Ma sono io che ho azzeccato qualche configurazione casualmente?
No, secondo me molto semplicemente non ci avevi fatto caso prima, perché lo facciamo da qualche mese, insomma, no? Quindi non ci avevi fatto caso. Allora, l'unico problema che poteva creare era quello di favoritismi, niente di più. Ti pare poco? Anche il fatto di essere preside è di secondo rilievo. Se andiamo a vedere quanti lavori vanno così. No, però ragazzi, io trovo, ogni tanto mi sorprendo delle vostre reazioni. Io trovo un pressappochismo, una superficialità nella. Ora, non è che dobbiamo dire sta signora. Ammesso e no. Allora, poi, ragazzi, ammesso che sia tutto come è stato detto, perché giustamente noi stiamo sentendo l'accusa, ma la difesa dice di no. E quindi può essere anche questa signora non ha commesso nulla di tutto questo. Ammesso che l'abbia fatto, non è che va messa in galera tutta la vita o che va punita chissà in che modo, però a neanche dire vabbè, ma che sarà mai, no? Perché mi sembra una roba, non riesco a capire.
La stessa cosa si potrebbe dire, metti caso, la proprietaria della radio si innamora dei Paniconi, che fa? Uno pensa che Paniconi lavora perché sta insieme alla padrona della radio, no? Sì. Perché è bravo, no, per me Paniconi è bravo e lavora perché è bravo, no, perché ha una reazione con la padrona della radio. Scusate, ma io...
Ma ragazzi, è un discorso di opportunità, cioè, dal mio punto di vista. Cioè, nel senso, se Maurizio e Patrizia Palladino, editrice di Radio Rock, si innamorassero, cosa che è possibile, anzi io mi permetto di dire che è probabile,
certo,
che avvenga,
è plausibile,
in un immediato futuro, se non è già successo, Mauri, se non è già successo, credo che sarebbe...
Questi sono fatti miei.
Ma credo che sarebbe altamente inopportuno. Poi, ragazzi, può succedere, poi questa è una realtà più piccola, quindi è anche diverso rispetto a una multinazionale, le dinamiche sono diverse, però credo che sarebbe, come dire, sarebbe complesso, no, anche gestire le questioni interne, no, rispetto magari a quello che Maurizio fa di positivo, di negativo, il suo compenso, eccetera eccetera. Io personalmente ho adottato per esempio una linea mia personale, nel senso che quando sono stato sposato e facevo il direttore artistico di questa radio, mia moglie non ho voluto che facesse che lavorasse qui dentro, perché ritenevo che non fosse opportuno che quella che allora era la mia diciamo moglie dell'epoca lavorasse in un posto dove lavoravo anch'io, cioè mi sembrava non opportuno. Poi c'è chi se ne frega, va bene così, però qui stiamo parlando di ambiti un pochino più delicati, perché un conto è il lavoro in una piccola azienda, media azienda, quello che è, e un conto è la scuola, appunto, come dicevo prima, il prete, il, cioè sono, come dire, dove il rapporto di fiducia va, tanto è vero che nei casi di sesso con minori, quelli diciamo penalmente rilevanti, diciamo di natura penalmente rilevante, costituisce un aggravante se tu sei appunto il tutore, un prete, un professore, certo, perché? Perché,
sì,
perché saresti una figura, devi essere una figura anche di riferimento in qualche modo, no? Come dire, certo. Paragonabile, assimilabile, no, Mauri, alle figure alle figure, diciamo,
sì, sì, è vero.
Di riferimento paterne e materne, no? Quindi in qualche modo. Vabbè, comunque ci scrive Sara, quindi se la situazione usciva a giugno sarebbe andato tutto bene, non capisco perché possa essere uscita una storia del genere senza prove. Questo poi è un altro tema, quello delle prove. Poi fosse uscita a giugno, no, andava bene secondo me nel caso, ma adesso non parliamo di questa signora perché ripeto, le cose vanno provate. Nel caso che una signora o un signore di 50 anni si innamori oppure voglia fare sesso con un allievo di 20 anni, dal mio punto di vista sarebbe opportuno attendere il momento in cui questo alunno o alunna fa la maturità e esce dalla scuola. Dunque Mauri, basta estemmie per favore, è intollerabile. Poi
Maurizio,
estemiato Maurizio, nelle aziende c'è il codice etico che regolamenta queste cose. Sentiamo ancora chi c'è, vai velocemente.
Buongiorno,
vai. Ciao.
Vabbè, ma questa poraccia, no, pure quello poraccio, quello è maggiorenne, quest'altra era preside tutto quanto, ma se sono visti fuori.
No, che mi scusa, puoi ripetere l'ultima frase?
Quello è maggiorenne, quest'altra era preside tutto quanto, ma se sono visti.
No, scusa, perdonami, che cosa hai detto?
È chiarissimo, Emilio.
Quest'altra era preside tutto quanto, ma se sono visti.
Ah, ok, adesso è chiaro. Ok, perfetto, andiamo avanti, vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, ma a proposito della ragazza uccisa, avete già parlato di quel coglione che se pensava Ricky Gervais italiano, Edoardo Zelig,
ne abbiamo parlato, grazie Gianluca, e ci siamo anche interrogati, visto che poi quello che bisogna evitare in questi casi è di scagliarsi contro una categoria che invece lavora bene, fa benissimo il suo mestiere, e come dire, il problema non è i limiti in assoluto, il problema è contestualizzare, costruire bene le battute, saper fare questo mestiere. Abbiamo chiesto quali sono secondo voi i confini, no, della comicità, anche questo 3899 106 600. Stamattina
prima di fare amore fa da guerra, poi quando fanno amore vi fate rodere il culo, fate le polemiche sulle cazzate.
Però ragazzi, io non riesco a capire
sulle cazzate
posizione.
Che cosa, ma io non riesco proprio a concepire, scusate, ma siete tutte persone adulte, ma possibile che non riuscite a capire che ci sono dei ruoli? Poi a parte che parlare così significa non capire assolutamente qual è il sistema scolastico, perché se hai un minimo vivi la scuola ti rendi conto che una relazione con uno studente, al di là del fatto che è maggiorenne, è completamente inopportuna.
A me boh ragazzi, mi sembra, Maurizio,
se preside,
mi sembra pure assurdo, doverlo ribadire, mi sembra, non lo so, mi sembra che se uno non lo capisce, sai, ti ricordi Guccini, no? Vedi cara, come dire, è difficile capire, è difficile spiegare se non hai capito già, cioè nel
buongiorno
senso...
a tutti. Io scusa, ma è già qualche volta che tu citi anche i preti come esempio, ma in teoria i preti non dovrebbero rapporti proprio con nessuno, a prescindere dall'età, insomma.
Vabbè, no, però ci sono dei preti.
Calma.
Ci sono dei preti che ci possono avere rapporti, no, da quello che so io, cioè non è che tutti i preti
cattolici no.
No, io non parlo. Protestanti, quelli luterani, che ne so, come cazzo si chiamano?
Certo. Possono anche sposarsi.
Ma soltanto
ma
a una
quello,
certa età.
Emilio ha ragione.
Sì.
Emilio ha ragione.
Certo,
anche
ragione.
In quel caso il prete per il ruolo che riveste dovrebbe avere una condotta morale che insomma evita determinate cose.
Sì. Mauri, hai avuto un ictus o che stai bene? Che cosa fai? Non so, ti sento
sì,
un po'.
Sì, no, sto bene.
Okay.
La ricerca delle parole la mattina mi rimane sempre un po' complicata.
Ecco, perfetto.
C'ho molto sonno, è un periodo molto stancante, senti, per favore, noi fino a l'una si mangia, alle due
carità,
si dorme,
carità,
alle cinque si è svegli.
Ma per carità, ma guarda, fai pure, per uno che fa il tuo lavoro poi non è mica una discriminante, ci mancherebbe altro. È eticamente scorretto e parlo di etica professionale, fuori dall'aula nessuna pietà. Ah, cioè tu non ho capito, fuori dall'aula nessuna pietà. Cioè, nel senso tu. Ah, nel senso tu fuori dall'aula, nel senso non con una studentessa. Oppure fuori dall'aula, nel senso puoi fare sesso fuori dall'aula. Perché non credo che l'abbiano fatto in aula, però. Esatto. Allora, Fascina ha solo 53 anni, poi, tra l'altro, in meno di Silvio. Non ci sono confini nella comicità, ci sono quelli che la sanno fare e quelli che dovrebbero cambiare mestiere. Sono assolutamente
allora,
d'accordo.
Secondo
vai.
Me l'ascoltatore ha detto: se si fa sesso, quindi se si fa sesso.
Se fa sesso. Vogliamo sentire un attimo, per favore? Ma
vabbè, ma questa voraccia, forse no? Sì. Pure quello voraccio. Quello sì. È maggiorenne. Quest'altra era la preside tutto quanto. Ma se sono visti fuori.
Non era se si fa sesso, era se si sono visti fuori, credo. Ma attenzione, lasciamo decidere i nostri ascoltatori. 3899-106-600, cosa ha detto Fabio questa mattina? Allora ragazzi, arrivano i Metallica, questa è Now That You're Dead.
Radio Rock Podcast.
Metallica, Now That We're Dead. Allora ragazzi, c'è un articolo su Open stamattina, uscito proprio nella prima mattinata di oggi, in cui si parla della storia di questa preside Sabrina Quaresima, di cui si sa il nome anche perché secondo me è una giustamente si chiedeva qualcuno, una nostra ascoltatrice prima, perché si sa il nome di lei e nulla di lui, ma sai anche perché credo anche il ruolo, no? Preside di cui si sa nome e cognome, nella registrazione si ascoltano i due, c'è una registrazione che gira, un audio che gira, che parlano della loro relazione. Lui voleva lasciarla, Sabrina, credo sia meglio non vederci più, non sono pronto a darti quello che vuoi, ho già deciso e non torno indietro, dice lui. Un messaggio audio scambiato tra la dirigente scolastica del liceo Montale di Roma, Sabrina Quaresima, e lo studente di 19 anni che l'accusa, scambiato su WhatsApp, certificherebbe la relazione tra la preside e questo AS con parole inequivocabili, e potrebbe finire sul tavolo dell'ufficio scolastico regionale, che ha programmato per oggi un'ispezione nella scuola. Nell'audio di cui si parla su Corriere Repubblica di oggi si ascoltano frasi come questa: penso sia meglio riportare il nostro rapporto su un piano istituzionale, come giusto che sia, fra uno studente e una preside, rimango disponibile per il bene della scuola, dice la voce attribuita al ragazzo. E poi ancora: Sabrina, credo sia meglio non vederci più, non sono pronta a darti quello che vuoi, ho già deciso e non torno indietro. Dei messaggi va rivelato il contesto e va premesso come che la presunta storia fra la dirigente e l'alunno era cominciata all'epoca da poco, ma nel frattempo, secondo il racconto, lui si era innamorato di una ragazza della sua età e quindi voleva lasciare la Sabrina Quaresima. Tra i due era cominciata una relazione sentimentale, c'era stato anche un incontro in un parcheggio. Il ragazzo avrebbe raccontato tutto prima agli amici, poi ai due collaboratori stretti della preside, successivamente è partito l'esposto che ha aperto il caso e per il quale Quaresima rischia molto, visto che il codice di comportamento dei dipendenti pubblici prescrive, e qui arriviamo al punto che stavamo trattando prima, esatto, di non assumere posture che possano nuocere all'immagine dell'amministrazione, che è una cosa un po' vaga, a dire il vero, però per questo la preside avrebbe cancellato le conversazioni e ha controllato che lo studente facesse altrettanto, ma lui avrebbe conservato alcuni screenshot dei testi che si è scambiato con lei. La preside rischia una multa fino a 500 euro, che insomma mi pare una multa eccessiva, però rischia anche una sospensione dall'incarico fino a 6 mesi, ma essendo il primo anno di lavoro nell'istituto in prova, le conseguenze per lei potrebbero essere peggiori. Quello che negli articoli viene definito un messaggio audio continua poi con le parole di lui, che cerca di rassicurare: non volevo evitarti, eccomi qui per parlare, dice, mentre i rumori della portiera rivelano il luogo della discussione, un'automobile. Ci ho pensato su attentamente, ho conosciuto una ragazza, dice ancora lui, e lei, ecco, immaginavo che sotto poteva esserci qualcosa del genere. Ma l'hai conosciuta prima? La conosco da un po', diciamo che l'ho reincontrata, precisa lui, che però poi diventa più esplicito: ho pensato che stare con lei e vedere te non sarebbe stato rispettoso sia nei tuoi confronti che nei suoi, così ho preferito tagliare, pensando che comunque la cosa non sarebbe potuta andare avanti. Lei mi piace molto e tu poi mi hai fatto anche quel discorso del toy boy, mi hai detto che non avresti voluto averne uno accanto, ecco, preferisco evitare situazioni spiacevoli, ho percepito cose, non che tu fossi proprio innamorata di me, ma che fossi già avanti sentimentalmente. Lei ribatte: ma io la cosa del toy boy l'ho buttata lì così, capisco che poteva trarre in inganno, lo ammetto, è stato un mio errore dirlo, e comunque immaginavo che ci fosse qualcosa sotto con una ragazza, mi rendo perfettamente conto. Vabbè, insomma, questa è un po' la storia.
Tra l'altro mi sembra, se questi stralci fossero tutti confermati, mi sembrano tra l'altro due persone che affrontano pure in un modo discretamente maturo la questione, sì. E questo sì, ci farebbe anche sollevare un attimo dall'ipotesi che ci possano essere state coercizioni di qualsiasi tipo. Rimane il punto che per il ruolo ricoperto è assolutamente un comportamento da non tenere.
Però mi fa anche pensare il fatto che il ragazzo abbia conservato delle cose, cioè, perché?
No, credo che ci siano degli screenshot che lui ha già. Però ragazzi, parlavo di un ragazzo di 19 anni, capito? Cioè, Non lo so. Vabbè, comunque, dai, ragazzi, che vi devo dire? Questa è la storia. Però mi scrivono: allora, confermo quanto dice Emilio sulle multinazionali: si evitano situazioni di lavoratore e capo che abbiano relazioni, si spostano. Vedi la conferma che è arrivata. Vai, sentiamo.
Ma secondo me è una cazzata. Anzi, nel senso, se uno se lo vuole accollare, cioè non è mai conveniente, ok. Però se uno si vuole accollare sta roba e fa le cazzate, nel senso che poi magari ha un trattamento diverso dalla persona con cui ha il rapporto, allora là, ok, ci sto, vengo al ragionamento vostro.
Però ragazzi, no, però scusa, bisogna fare dei codici comportamentali, ragazzi, che valgono per tutti, se no altrimenti non è che puoi andare a valutare la situazione, perché poi è anche complesso, no, dall'esterno.
Buongiorno, ciao. Io volevo portare una mia esperienza. Buongiorno. Sono un assistente sociale e nel mio codice deontologico è assolutamente proibito avere relazioni di alcun tipo con le persone che seguo, anche se maggiorenni.
Certo.
Non posso nemmeno accettare regali di valore o cose di questo tipo. Okay. Quindi credo che sia veramente inopportuno quello che è successo.
Oh, ragazzi, poi nella vita, però voglio dire anche un'altra cosa, però nella vita ci si innamora pure, perché l'amore non è che segue l'opportunità, le cose. Nella vita succedono, e poi però giustamente si pagano anche le conseguenze, che devi fare?
Si fanno delle scelte.
Sì, anche nelle grandi aziende parastatali italiane, uomo e donna che si frequentano devono dichiararlo palesemente ai capi, ma qui parliamo addirittura di pubblica amministrazione, quindi continuo a pensare che a fare scandalo è la questione che si tratti di preside donna, dice qualcuno, quindi secondo questa nostra amica.
Ma non è vero, Cindy, perché ultimamente c'era un professore che adescava le studentesse e ha fatto scandalo comunque. Questa la situazione non è perché è donna, probabilmente perché
no, scusa, Maurizio,
è il ruolo che riveste.
Scusa Maurizio, però io penso che lei voglia dire che l'uomo per fare scandalo deve adescare le studentesse magari in modo seriale, in modo squallido, ma la donna, se ha una relazione tra virgolette, diciamo così, sana per quanto può esserlo ovviamente con uno studente, fa scandalo lo stesso, cioè, capito? Sono due piani un po' diversi, no? Nel senso che la donna, credo che lei voglia dire, alla donna basta molto meno per far scandalo rispetto all'uomo. Vabbè, ragazzi, se fosse accaduto tra un preside e una studentessa, lo avrebbero messo tutti alla gogna, lo avrebbero chiamato porcone, maiale, pedofilo. C'è un messaggio del tono completamente opposto a quello di prima, cioè qualcuno che dice esattamente il contrario.
Vedi.
Va bene, va bene. Buongiorno, ma avete sentito? Dice che Paniconi se la fa con Patrizia, scrivono al 106 600.
Ma a me la cosa che mi mette più paura è il fatto che lui per due mesi sia andato a lavorare tranquillamente come se niente fosse. Ma tu immagina se vai a lavorare, capito?
Sì, qui si parla del...
Non sai che ha fatto il collega tuo il giorno prima che ha ammazzato uno.
Qui si parla dell'omicidio, ancora dell'omicidio di Carol Maltesi. Vai, ancora sentiamo chi c'è, velocemente, vai. Che dobbiamo chiudere, vai, sentiamo. Antonio.
Maurizio, però anche meno, meno nervosismo, grazie.
Molto nervoso Maurizio questa mattina, attenzione.
Posto che, ripeto, non ci trovo assolutamente nulla di male nell'avere un rapporto con un uomo o una donna più giovani, purché consenzienti,
certo,
e purché maggiorenni. Non ci trovo nulla di male, ma eticamente è scorretto se tu chiaramente lo fai con un tuo sottoposto.
Esatto, quello che abbiamo detto. Il problema è che tra noi comuni mortali diventa uno scandalo, ma per quanto riguarda i benestanti, il problema non c'è. Di benestare, quindi tu dici è un discorso classista, cioè parliamo per esempio di Macron e consorte, lui studente, lei di 24 anni più grande, lì il problema non sussiste come in molte altre coppie VIP. Ma io non mi ricordo adesso questa storia qua benissimo, cioè lui, allora, lei era l'insegnante di lui, ma si sono messi insieme quando stava, non mi ricordo bene questa storia, quando
se è successiva al momento in cui c'è un rapporto studente e professore o studente e preside, è un altro paio di maniche.
Poi ragazzi, io dico anche una cosa. Nella vita esiste anche che uno dica: la mia priorità è questo ragazzo, perciò mi faccio sospendere, prendo la multa, non me ne frega un cazzo, pago quello che devo pagare e poi ho una vita davanti con lui. Cioè, nel senso, è un discorso sempre di priorità nella vita, di scelte. Non stiamo qui a giudicare. Diciamo semplicemente, chiaramente c'è un'incompatibilità, ma questo è evidente. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo con un ospite in collegamento telefonico. Da dove, Alessandro? Da dove avremo questo ospite, questo collegamento telefonico questa mattina?
È direttamente in Ucraina, era fino a qualche giorno fa ad Odessa, credo si sia spostato e noi lo intercetteremo prima che insomma debba tornare, chiamiamola così, in prima linea a testimoniare, perché lavora per la 7 il programma Takata.
Bene, bene, quindi ci collegheremo con l'Ucraina tra pochissimi minuti, intanto la pubblicità, torniamo tra un attimo.
Radio Rock Podcast.
Ormai ragazzi, mutoni intanto con la loro AU, ormai devo dire che il dottor Cole è diventato una celebrità, ieri l'ho incontrato, dovete sapere, per caso al ristorante, ti giuro, per caso al ristorante, ero in un ristorante, ristorante insomma così, un ristorante di un certo livello, di un certo spessore, e a un certo punto non ti entra il dottor Cole, che tra l'altro devo dire viene riconosciuto spesso dalle persone. L'altro giorno eravamo in macchina insieme, stavamo andando da una parte, lo ferma un ragazzo in moto, gli fa: ma io ti ho sentito, ve lo giuro, io ti ho sentito su Radio Rock, e lui fa sì sì, intervengo su Radio Rock eccetera. Poi vedevo questo ragazzo mi guardava, secondo me mi aveva pure riconosciuto, però Roberto non ha detto nulla e quindi è finita così. Questo ragazzo se n'è andato, poi mi ha detto: scusa, scusa se non ho detto nulla, ma so che tu sei molto schivo, non ami incontrare le persone, perché te mi ha preso un sociopatico, quale sono in realtà, no, ovviamente, quindi insomma giustamente, no, dice, essendo tu, il sottotesto era: essendo tu un sociopatico che non vuoi assolutamente inavvicinabile, non è vero, non è vero. A me piace moltissimo incontrare gli ascoltatori, le persone e abbracciarli e stare con loro, e passare del tempo con loro, assolutamente, ci mancherebbe altro, sono mica un caffone. Per persone che gli chiedono consigli, che si avvicinano, che non ha potuto mangiare in pace, poverino, perché era lì che voleva mangiare, no? Delle cose, non ha
lo
potuto.
Schifosissimo dottore Cole.
Non ha potuto, non ha potuto. Gli chiedevano dell'odontoiatria per adulti, per bambini, dell'impronta dentale, dell'Invisalign e tanto altro. Qualcuno gli ha chiesto anche ieri al ristorante come rendere accessibili i pagamenti, no? Se dilazionati, se agevolati, se personalizzati e quant'altro. Invece lo hanno fermato per chiedergli i contatti dello studio Call, no? Cioè, ma dove sei? E lui rispondeva: Piazza dell'Alberone 31. Ma qual è il sito? Gli domandavano ieri sera al ristorante. Sai che volevo fargli una foto e te la volevo mandare. Poi ho detto: no, vabbè, stavo con un amico, non potevo. Comunque, studio Call.
Ha ordinato una pasta al dente.
Guarda, è bravissimo. Ha ordinato la pasta al dente. Gli chiedevano il numero di telefono. Lui erano delle gruppi, chiaramente, volevano il suo numero. Lui invece no, preciso, integerrimo 06 789 346, rispondeva, oppure WhatsApp il mio staff al 334 840 7923. La cura del sorriso, 80 anni di esperienza al servizio del tuo sorriso, diceva ieri il dottor Cole a cena, studio Cole. Allora, io detto questo, ragazzi, vorrei un attimo affrontare un argomento diverso, poi torniamo su questa questione, naturalmente, perché ci sono tantissimi messaggi. Devo dire che in particolare stamattina abbiamo parlato un pochino del tema così di purtroppo questa tragedia di questa ragazza uccisa, questa Carol Maltese, questa ragazza giovane donna uccisa nel milanese, a cui si è poi agganciato il tema di quei tweet ignobili fagli un complimento di questo signore che si chiama Pietro Diomede. E poi da lì invece abbiamo parlato anche di questa vicenda che riguarda Sabrina Quaresima, storia della preside del liceo Montale e questa insomma ipotetica, ma sembra probabile, liaison con uno dei suoi studenti maggiorenni. Tantissimi messaggi, adesso vorrei parlare però di altro e dovrebbe esserci vorrei mettermi in contatto con Ivan Sadek di La 7. C'è qualcuno che scrive, Boris, il nostro Boris che scrive: insomma, Diomede uno stronzo e Chris Rock no, interessante. Sì, assolutamente, Diomede uno stronzo e Chris Rock no, non c'è proprio paragone, ma per storia e per tantissime altre cose, però insomma ne parliamo dopo magari. Adesso volevo fare questo collegamento telefonico provando a chiamare l'Ucraina, vediamo che succede, ragazzi. Ivan Sadek di La 7. Ivan, ci sei? Buongiorno.
Buongiorno a voi ragazzi.
Eccoci.
Buongiorno a voi.
Allora,
come
buongiorno. Qui tutto bene, tu come va?
Ogni tanto si sente qualche rumore di sottofondo, però ce la caviamo. C'è la contraerea che spinge parecchio da queste parti.
Immagino.
Diciamo, è un perenne capodanno, se vogliamo, però resistiamo, teniamo botta.
Dove siete esattamente in questo momento?
Allora, noi in questo momento ci siamo spostati e siamo a Mykolaiv.
Sì.
Che è quella cittadina vicino a Odessa, famosa per le cronache di recente perché è stato praticamente attaccato il palazzo del governatore della zona, facendo un bel buchetto, insomma, non indifferente, un personaggio molto amato, ha tipo, non vorrei sbagliarmi, però un milione di follower su TikTok, quindi è un politico un po' così, di questi sì. 2.0 se non 3.0, e come atto intimidatorio gli hanno fatto questa bella, hanno mandato questo rakete, come dicono qui, questo bel missile in questo palazzo di 8 piani, 9 piani. Siamo stati proprio ieri a fare la diretta lì per Tagatà e è impressionante vedere il buco che hanno fatto in questo palazzo. Poi ci hanno fatto sgomberare perché l'aria era pericolosa, ovviamente il palazzo ha problemi strutturali e rischiava di cascarci addosso, quindi ci hanno fatto andare via tutti i giornalisti che stavano lì per insomma testimoniare il tutto.
Senti,
oggi dovremmo andare invece al confine, una zona un pochettino più, diciamo, tosta, proprio dove si combatte, ovviamente sempre in sicurezza. Forse andiamo via embedded, per chi non lo sapesse significa scortati da qualche militare o milizia, e cerchiamo sempre di fare gruppo per quel che è possibile. E niente, siamo così, è un'escalation, è partita da Leopoli, città molto tranquilla, sembrava quasi non ci fosse la guerra, poi ci siamo mossi ad Odessa, già un po' più fortificata, e adesso stiamo andando sempre più nel cuore, diciamo, della questione.
Cioè siete andando per intenderci verso Mariupol, no? Diciamo che è la città che è diventata un po' la città.
Mariupol non credo sia possibile perché è completamente distrutta, sotto assedio, e la gente quando riesce a scappare a fatica. Abbiamo raccolto delle testimonianze di persone riuscite a scappare che poi arrivano alla stazione dei treni di Leopoli come punto di smistamento per andare in Polonia, per andare altrove, insomma raggiungere il confine polacco e poi spostarsi in Germania o altre mete più ambite. E lì abbiamo raccolto delle testimonianze toste di gente rimasta nei bunker per giorni e giorni e giorni, decine di giornate, senza acqua, senza mangiare, i cani randaggi che ti attaccano perché hanno fame, la polizia che rompe le vetrine, sfonda le vetrine per permettere dei negozi, per permettere alla gente di cibarsi, quindi c'è questa cosa un po' apocalittica,
certo.
Per far sì che possano fare scorte, i russi che attaccano i civili mentre vanno a fare, che ne so, a prendere un po' di acqua nei pozzi, insomma ci sono queste scene qui, chi riesce a scappare è veramente, insomma, ricomincia a vivere, ma la stessa cosa a Kharkiv, che non so quale sia la situazione, ma abbiamo parlato con un po' di persone che sono state, mentre scappavano, prese da un convoglio russo, e questi russi che forse stavano su di giri un po' ubriachi le hanno minacciati parecchio, loro stavano dentro questa macchina e c'era un carro armato davanti, uno dietro, facevano, insomma, sai, non è successo niente, però molta pressione psicologica, facevano lì per schiacciarli. Una persona è stata tenuta inginocchiato con un Kalashnikov puntato per 2 ore e mezzo, così sono riusciti a scappare, fortunatamente non è morto nessuno, però sono arrivati. Ecco, l'ha recuperato un collega del GR nostro, della RAI,
sì.
E stavano completamente bianchi. Tra loro c'era anche un italiano che, insomma, quindi ha potuto testimoniare proprio in lingua madre quello che succedeva, quindi
certo.
Senti, qual è
un clima un po'.
Qual è, quali sono? L'ho chiesto anche ad altri amici, persone che abbiamo potuto, con cui abbiamo potuto parlare in questi giorni. Qual è l'umore della popolazione, cioè delle persone con cui siete riusciti a parlare? Cioè, nel senso, quali sentimenti prevalgono? La paura, la rabbia, la voglia di riscatto, la voglia di, diciamo, di tornare a. Qual è diciamo, il sentimento prevalente? Se ce n'è uno, oppure magari più questioni aperte?
Allora, il popolo ucraino, ho imparato a conoscerlo nel bene e nel male, è un popolo molto orgoglioso. Questo lo si può vedere sia nella rivoluzione che fecero nel 2014 per cacciare un presidente, insomma, corrotto al soldo russo, e scesero tutti in piazza e all'epoca avevano combattuto con mestoli, con quello che c'era, sfidando la polizia, sfidando, insomma, facendo una bella rivoluzione civile. Sì. E alla fine anche stando il potere di questo, insomma, presidente. E la stessa cosa stanno facendo adesso. Tu trovi ingegneri, ecologisti, qualsiasi persona che lascia il proprio lavoro e si arruola, quindi fanno dei corsi per permettere alle persone di maneggiare, di capire le prime tattiche di combattimento, e prima fanno questi corsi, poi si arruolano in una milizia, diciamo, volontaria, per poi passare all'esercito. Molti fanno così, anche giovani, giovanissimi, e chi non può per problemi di salute o quant'altro cerca di aiutarli con il volontariato, scusate, e fanno le reti mimetiche, insomma, hanno tutta una rete, sì, di ausilio che sta anche alle spalle. Certo. E l'altra cosa è, essendo molto orgoglioso, è un popolo che, anche se vai ad Odessa, ma nella stessa Mykolaiv, ieri siamo andati e abbiamo fatto vedere il contrasto proprio, no? Sai, a centinaia di metri da questo palazzo del governo che è stato fatto esplodere si trovano ancora i segni dell'onda d'urto, e quindi le vetrine dei palazzi completamente frantumate da quanto è stata forte l'esplosione. E nonostante tutto si vedono bambini che giocano a parco con i monopattini, gente che tranquilla mente va in giro con i passeggini. Insomma, è una città che non vuole sottostare a questo clima di, cioè è una città, scusa, è una nazione che non vuole sottostare a questo clima di terrore. Nonostante tutto si continua a vivere. Io mi ricordo che a Leopoli addirittura c'era una pista di pattinaggio sul ghiaccio, e le domeniche i bambini stavano lì e pattinavano, oppure c'era l'artista di strada con le bolle di sapone, tante mascotte in giro vestite, che ne so, l'orsacchiotto e SpongeBob, sempre per i bambini, e lo fanno per non incupirsi, per
tentativo di non abbandonare, diciamo, una sorta di normalità, diciamo così, per certi versi.
Sì, ma credo che oltre a questo sia anche una fierezza loro, perché è un popolo molto molto compatto e molto unito.
Alessandro Di Rocchi, vuole farti una domanda.
Scusa, Iman.
Dimmi,
io, partendo dal presupposto da addetti ai lavori, che lavori con le immagini, video, foto, mi piacerebbe capire, insomma, da te, se tu dovessi rubare tre istantanee, tre immagini che hanno colpito te di tutto lo scenario, i momenti che stai vivendo, quali sono quelle che più ti hanno segnato, tra virgolette?
I genitori che devono andare a combattere e lasciano i figli con le mogli alla stazione. Io poi sono diventato recentemente padre, quindi un bambino di 2 anni che mi aspetta a casa, e lì io pianto, io difficilmente piango, guarda, ancora mi sto commuovendo dietro la camera, perché noi dobbiamo schermarci, posso riprendere un'operazione in sala operatoria, un morto, ma qualsiasi cosa, anche una donna nuda, in quel momento non ci pensi, stai facendo delle immagini e cerchi di schermarti. Ecco, lì io non ce l'ho fatta, stavo anche in diretta, ho cominciato a piangere, perché vedi proprio questi bambini che vanno via, vanno chissà dove e lasciano questi padri che invece devono andare a combattere. E mi ha fatto molto male, questa è una. Un'altra, i bambini oncologici dell'ospedale pediatrico che devono essere portati nel bunker e magari stanno sotto chemioterapia, in quel momento devono interrompere la chemioterapia perché sta suonando l'allarme antibomba.
E un'altra invece, voglio essere un po' più positivo, nonostante ci siano insomma questi diciamo così testimonianze della guerra, quindi ecco i cavalli di Fresia e tutte queste diciamo fortificazioni che vengono fatti, questi checkpoint, la gente con le buste della spesa o col passeggino che continua a vivere, ecco, forse queste sono le tre.
Senti,
che...
Ivan, prima di salutarci, io una cosa volevo chiederti. Si stanno facendo tanti proclami in questi giorni, per fortuna con un maggior livello di positività, perché si dice insomma che i colloqui di pace stiano andando meglio. Addirittura oggi c'è stato un annuncio di Mosca che pare che alle 10 sarà ordinato un cessate il fuoco su Mariupol. È stato detto che una parte dei soldati russi stanno lasciando Chernobyl. Tu percepisci effettivamente che si stia muovendo qualcosa in senso positivo, o non è cambiato sul campo, non è cambiato nulla? Dove sei?
Allora, io mi rifaccio, io sono veramente piccolo perché non sono un giornalista, quindi le opinioni, le cose le lascio sempre a loro, no? Sai, quando fanno tutte queste riunioni, loro si riuniscono per fare un po' il punto della situazione. Sembrerebbe che Putin sia venuto qui con un esercito un po' approssimato o approssimativo, questo un po' mi lascia un po' nel dubbio, però sì, è vero, sta allentando molto la presa, sta allentando molto la presa, ma per me forse vuole anche cambiare, vuole prendere un po', se ne sta andando da tutti i punti che aveva preso prima, forse per riprendere la costa anche, e adesso la paura nostra è che proprio possa a aumentare il tiro durante questi negoziati, perché abbiamo visto che anche il palazzo del governatore è stato colpito durante questi negoziati e tavoli in Turchia, e quindi lui ha anche questo tipo di strategia, mette il segno al colpo quando sta durante la negoziazione. E certo. Io spero che tutto quello che dica insomma sia vero, e per queste povera gente possa ritornare, certo, insomma, a risplendere il sole.
Benissimo.
Però siamo anche cioè abbiamo a che fare con un pazzo, secondo me, lo posso dire.
Purtroppo
non si sa che cosa c'è, certo, all'interno della sua mente.
Ma noi ti ringraziamo moltissimo, e magari se ti va, insomma, nei prossimi giorni proviamo di nuovo a collegarci, così ci dai
volentieri,
un'immagine,
ragazzi,
trasmessa.
Grazie mille.
Grazie a te, Ayman Sadek di La 7, in collegamento dall'Ucraina, da Mykolaiv, per la precisione. Ragazzi, noi ci salutiamo, termina qui il The Rock, parte del The Rock Show di oggi. Tra pochissimo Emiliano Rubi. Prima però volevo fare gli highlights della giornata, il nostro Gigi Bilancioni, che ha lavorato duramente quest'oggi per dare a chi si sveglia tardi, ai tiratardi, delle pillole di quello che si sono persi. Vediamo un po': 7:05 Gigi La Pomezia, 7:12 Maurizio Paniconi tuona, 7:18 un ascoltatore non voleva andare a San Giovanni Rotondo, 7:23 prime pagine dei giornali, 7:27 non è facile contestualizzare le parole, 7:36 riflessioni sul caso preside del Montale, 7:44 Mauri mangia in diretta e viene colto in castagna da Emilio, Mauri finge spudoratamente di avere dolore a un dente. Il dottor Cole che ci sa fare? Allora, 8:09 parte per sbaglio la sigla di Just for Fun, Emilio fa il vago. 8:15 scabroso interrogativo, c'è stata la storia Mauri Patrizia Paladino, chissà no, se dopo, al di là dell'assegno, no, che ti consegno ogni mese urlandoti incassa questo man, che lei dice sempre man, no? Parla un po' all'americana, chissà se c'è stato altro. 8:22 anche i preti potranno sposarsi ma soltanto a una certa età, Emilio prende la palla al balzo e cita Lucio Dalla. 8:28 Mauri non trova le parole, Emilio lo incalza, Mauri ribatte in questo periodo ritmi molto alti. 8:43 collegamento all'Ucraina con l'inviato di Tagatà di La 7, sì, Ayman Sadek di La 7. In realtà adesso ci fermiamo, torniamo con Emiliano Rubi, continuiamo a leggere i vostri messaggi. Ci sarà però, ragazzi, dobbiamo raccogliere un durissimo sfogo di Massimo Boldi, che non ce la fa più, non ce la fa più, Mauri, è nauseato, è incazzato.
Da cosa?
Ma da cosa?
Da cosa tu mi dici?
Da cosa?
Fingi di non saperlo. Va bene. Allora, Maurizio, andiamo in rovina. Poi dice il paese va a rotoli. Massimo Boldi ha diritto di dire la sua e dopo la dirà senza infingimenti, senza peli sulla lingua, e vedremo che cosa succederà. Perché potrebbe anche accadere l'irreparabile, Maurizio. L'irreparabile. Attenzione. Ciao, ragazzi. Ciao.
Ciao, domani.
A domani per voi. Ciao, per noi invece torniamo dopo i Block Party, The Girls Are Fighting con Emiliano Rubi e lo sfogo durissimo jacuzzi di Massimo Boldi.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.